Grottaglie, a fine novembre. Saluto.
Come va? Un abbraccio. Bene, bene.
Ma tutti mi dicono così, non so. Parole analisi a metà mese,
no,
ma
no.
Mi sembra ciò.
No, magari stai bene, no.
È vero, è vero. Bene. Allora, fra l'altro mi sentite? Come c'è bisogno che prendo il microfono? Prendiamo
sentiamo.
Il microfono.
Sentiamo.
Allora un attimo, prendiamo anche il microfono così. No, stasera no. Dovete portare la Bibbia oppure sul telefonino prendete la lettera ai Filippesi.
Che sta con le vostre? Ma si sente dicendo?
Sono anche le Bibbie portatili, quindi potete anche prendere oppure sullo schermetto, però non si può annotare. Mettiamo più vicino in modo che non va in contatto con il si sente un po' di più. Sì? Non posso metterlo troppo vicino perché sennò va in contrasto con il... Bene, allora rimanendo seduti insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti diamo come sempre la nostra lettura della parola di Dio all'intercessione della Vergine dell'Ascolto. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati e ringraziamo il Signore di poterci ritrovare. Innanzitutto fra noi qui in presenza a San Marcello e poi gli amici che ci seguono appunto con internet, con Zoom. E allora ecco, ringraziamo il Signore di poter ecco, riprendere un cammino che si svolgerà soprattutto nella prima parte, poi dopo in previsione dovrei essere un po' più stabile. Però diciamo tra ottobre e novembre sarà un po' alternante, cioè tipo vi dico già subito, stasera siamo qui, martedì prossimo siamo qui, però già l'altro martedì, credo ancora per un altro, sarà via Zoom, perché sono in giro per dare esercizi spirituali, lo dico non tanto per raccontarvi i fatti miei, ma per chiedervi una preghiera, perché accompagnerò dei presbiteri, dei seminaristi, poi due corsi d'esercizi, e allora là dove sono, un po' lontano, in Calabria, in Campania, però potremo incontrarci via Zoom, quindi questi saranno degli incontri. Poi riprenderemo. Comunque vi avvertirò più volte sulla chat in modo da evitare di venire e non essere per gli amici appunto qui presenti.
Ma che ora viene venerdì?
Allora, appunto, a qualcuno dicevo che quest'anno volevo provare non tanto a leggere un libro, ma a prendere delle tematiche più della nostra vita per poter leggere qualcosa di diversi brani, di diversi libri tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Allora, come vedete, non sono riuscito a prepararlo, per cui in latino ho detto ok, per il momento riprendiamo con un libro, però lo dico perché vorrei provarci, quindi può essere che dopo Filippesi vi proporrò un tema su cui vi offrirò una serie di brani tratti da diversi libri tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Sono modi diversi di poter leggere la parola, no? Un po' come siamo, come abbiamo fatto fino adesso, di prendere un testo e leggerlo tutto, e ha senso, perché molte volte non l'abbiamo mai fatto, no? E, però dall'altra parte anche poter scorrere e attraversare delle tematiche. Allora, veniamo invece appunto al nostro libro che è una lettera. La lettera di Paolo alla comunità di Filippi. E perché ho scelto questa lettera? Intanto per così confrontarsi con un cristiano. E noi stiamo attraversando dei tempi non facili, biblicamente si direbbe stiamo vivendo dei giorni cattivi.
Non tanto.
E in cui ci dicevamo anche con qualcuno prima dell'incontro, respiriamo gente incattivita, non cattivita,
perché
sappiamo che stiamo vivendo e che sono, generano appunto preoccupazioni, paure, fatiche, pesi, no? Allora, appunto, per noi la domanda è come continuare a seguire il Signore anche nei giorni che e le relazioni importanti si prospettano per tutta la vita. Alcuni di voi qui sono sposati, hanno ripreso delle relazioni, alcuni non lo sono, ma per dire, in questa chiesa tutti quelli che si sono sposati, come in tutte le altre chiese, si sono dette, sono detti più o meno: io sarò con te, ti accolgo e sarò con te nella salute, nella malattia, nella buona, nella cattiva sorte, nella vita e nella morte. Si dice, non si dice. Però credo che il senso dovrebbe essere quello, nella vita e nella morte.
Quando ha detto
perché poi la morte c'è. Che allora come potrebbe qualcosa del genere nella nostra
relazione, e ci ha parlato di questo stile, secondo me può essere interpretato da noi come lo stile che ci lascia il pace.
No, cioè, i nostri contesti semplice, molte volte per dire le persone, anche qui a Bari, no? A Italia sì, nei paesi sì, dice lì cristiani,
le persone,
e il termine cristiano che viene utilizzato anche genericamente per le persone, nel senso più profondo,
dice anche le acri oggi insegnato.
Quindi, di Cristo, che attenzione, non è un nome proprio, non è il cognome, Gesù Cristo,
no?
Noi lo utilizziamo come se fosse il cognome, no? Gesù Cristo. Ma Cristo è un, come dire, è un nome che dice una funzione.
Quindi, se riusciamo ad avere
il calcio greco dell'ebraico Messia, Messia.
Buonasera.
Quindi è Gesù il Messia.
A tutti.
Poi nel greco è stato detto Gesù il Cristo.
È stata bella quell'immagine.
Quindi, come dire, noi siamo in relazione con colui che i primi cristiani, i primi comunità ebraica e poi le generazioni fino a noi ha percepito, ha riconosciuto come l'atteso, il Messia, cioè colui che viene a portare in qualche modo la parola definitiva di Dio, l'opera definitiva di Dio di salvezza in mezzo a noi. Allora, cristiani significa in qualche modo una relazione a questa persona,
anche
che è il Cristo, che è la stessa. Cioè, quindi il nostro rapporto con Lui dice in qualche modo una fiducia e una speranza nella sua opera di salvezza. E nella Bibbia, cioè anche nella tradizione ebraica,
mi ha colpito anche profondamente quello che ha detto il Papa. E riguardo al discorso del Concilio Vaticano II, come diceva Carla,
hanno i muti parleranno, i prigionieri saranno liberati, lo zoppo salterà, eccetera, eccetera. L'agnello pascolerà con il lupo, ricordate, no? Tutte parole che abbiamo da Isaia e da altri profeti. Pensate che quando nel Medioevo c'erano a volte delle dispute tra dotti cristiani e dotti ebrei, in particolare su che Gesù fosse il Messia, no? Che Gesù è il Messia, e i dotti ebrei aprivano la finestra, guardavano fuori e dicevano: ma non mi sembra che le cose siano cambiate, no? Era un modo di dire: questo cambio non lo vediamo. Allora noi diciamo che è un già e non ancora, è un già e non ancora. Allora, ecco, come essere cristiani, ricordate che l'ho detto tante volte, mi piace ridirlo, ma brevemente, che nella lingua ebraica gli ebrei oggi a noi ci chiamano, non ci chiamano messianici, ma ci chiamano nazareni, nozrim, nazareni. E anche questo è bello, cioè noi siamo della famiglia del Nazareno, siamo identificati in qualche modo da lui, da quello che lui ha fatto, siamo coinvolti. Allora, guardare a Paolo e la sua esperienza, i suoi scritti, per poter cogliere qualcosa della nostra sequela cristiana, di essere cristiani oggi, in questi giorni cattivi, in questo tempo difficile. Come seguirti, Signore? Come continuare a essere in relazione con te e con gli altri? Allora, ecco, questo è un motivo per cui Paolo, che è uno dei primi cristiani, no? Non è, diciamo, proprio della, non del gruppo stretto dei discepoli, ma è lì, cioè pensate che nella, gli studiosi, ipotizzando date storiche, e la data della morte e per noi cristiani della resurrezione di Gesù si situa intorno al 30 d.C., e la data probabile in cui Paolo vive la sua conversione è nel 37 d.C., questa è un po' una data che viene indicata, quindi per dire la vicinanza. E allo stesso tempo Paolo, come cristiano, c'è anche tanto vicino, perché lui e Gesù non l'ha mai incontrato nella carne, E non è uno dei discepoli che hanno Pietro, Giovanni, Giacomo, è delle discepole che noi tante volte uomini dimentichiamo, Maria di Magdala e le altre, no? Che sono state con lui, hanno camminato con lui. E Paolo no, Paolo non lo incontra direttamente, lo incontrerà in un altro modo. Allora forse già questo è una cosa che ce lo fa un po' più vicino, perché nessuno di noi lo ha incontrato nella carne, no? Ma ciascuno di noi lo ha incontrato in qualche modo, come anche Paolo, Saulo, lo ha incontrato. Come? Attraverso i cristiani, i giudeo-cristiani che lui prima di tutto perseguitava. Ricordate il racconto degli Atti? Presenta la figura di Saulo nel contesto del giudaismo del tempo in cui nasce il cristianesimo e nel contesto in cui all'interno del giudaismo del tempo un gruppo piccolino di quelli che si facevano chiamare la via, così dice gli Atti degli Apostoli, cominciano a credere che un crocifisso, Gesù, è risorto. E del nostro Messia. Questo crea molte problematiche, molte discussioni, anche violente, e essere troppo religiosi, quelli convinti, forse non è proprio il massimo, cioè avere dei dubbi fa bene. E allora in questo contesto di gente abbastanza convinta, il racconto ci dice che Stefano, uno dei primi diaconi della nascente comunità cristiana, entra in scontro con altri legati più a delle comunità di giudei ellenisti. Anche questo è importante sottolineare, no? Giudei ellenisti, negli Atti degli Apostoli ci dicono che c'erano i giudei di lingua greca e i giudei di lingua ebraica. Qual è la differenza? Che cosa indicano? Indicano quei giudei che vivevano nella terra di Israele e che parlavano aramaico, ebraico, liturgicamente, e parlavano un po' di greco perché era l'inglese del tempo, ma loro vivevano lì. E questo significa anche, per esempio, che avevano il Tempio lì, a Gerusalemme. Chi viveva lì, chi viveva non molto lontano, quindi una pratica molto anche liturgica, c'era il Tempio, eccetera. E poi erano in contesti in cui molte volte erano la maggioranza della popolazione. I giudei di lingua greca erano tutto il resto. Cioè tutti quelli che vivevano Roma, Tarso, Atene o le altre parti dell'impero romano e non solo, perché c'erano delle comunità ebraiche anche nei parti, nell'impero più a est, eccetera, e che però, vedete, naturalmente questi conoscevano un po' l'ebraico perché era quello che poi nelle sinagoga o nelle liturgie si utilizzava, ma normalmente parlavano greco, che era la lingua, soprattutto nell'Asia, la lingua franca, no? E poi, vedete, un'altra cosa importante è che erano minoranza in un contesto di culti. Noi tante volte diciamo il paganesimo, ma poi sappiamo che c'erano tante credenze, c'erano, quindi vivevano in un contesto di minoranza pluralista. E vedete, cosa, perché sto dicendo questo? Perché nelle sinagoghe di cui Saulo proveniva, si era formato, come sappiamo poi, lo vedremo nella lettera, lui era un fariseo osservante della tribù di Beniamino, eccetera, eccetera, un uomo che aveva studiato, e in quelle sinagoghe ci si domandava, e, a partire dall'esperienza comune, cioè l'esperienza comune che era per esempio un certo Giacobbe a Tarso, un ebreo, lavorava e lavorava insieme ad altri operai che però erano pagani e lavorando sul lavoro si facevano due chiacchiere, magari con qualcuno si diventava amico, con qualcuno poi lo si andava a trovare, ci si scambiava delle visite, si diventava amici. Perché sto dicendo questo? Perché poi Giacobbe, quando andava in sinagoga, diceva, con altri, diceva noi ci salveremo perché abbiamo le promesse che Dio ha fatto a Israele, ma i miei amici che sono pagani e che sto vedendo sono delle brave persone, siamo amici eccetera, come si salveranno? Come si salveranno? Noi ci salveremo per le promesse di Dio a noi, ma gli altri? E allora in quei contesti una certa idea che veniva,
cortesia, spegnete i microfoni, non ci state
e che in qualche modo diceva e sottolineava questa chiamata di Israele per le genti. Ricordate i passi in cui Isaia ed altri profeti dicono che negli ultimi giorni, no, il monte del Tempio del Signore, cioè Gerusalemme, sarà più alto di tutti gli altri monti. Fra l'altro, chi di voi è stato a Gerusalemme e con qualcuno siamo stati anche insieme, sa che Gerusalemme, la città vecchia di Gerusalemme, era costruita su un monte, siamo sugli 800 metri, che è circondato proprio come quasi una corona da monti leggermente più alti, sui 1000 metri. Per cui era stata scelta apposta quel luogo, no? Perché tu da lontano, dato che questa corona era più alta, non vedevi la città. Dovevi arrivare su in alto e per poterla vedere. Allora il profeta dice, alla fine dei tempi, quel monte più basso dove Gerusalemme è costruita sarà innalzato e ogni popolo lo vedrà. E allora ogni popolo verrà a Gerusalemme portando doni. Allora, come dire, Gerusalemme, Israele, è chiamato a essere luce tra le genti. Perché attraverso Israele tutti quanti potranno salvarsi. Però attenzione, a patto che Israele sia fedele alla via di Dio. Perché se Israele travia, se Israele sbaglia strada, non solo Israele non si salverà, ma non si salverà tutto il mondo. E vedete, no, le grandi idee di salvezza che sono sempre pericolose. Perché chi pensa di averle capite e che c'è in gioco la salvezza del mondo, come per Saulo, non può accettare che un gruppo di ebrei, suoi fratelli, devi, vada dietro, no, alla follia di un uomo morto in croce che loro dicono che sia risorto e che sia il Messia. No. Cioè che tutta la salvezza del mondo si dica in un uomo così. Attenzione, per noi è tranquillo, ma tranquillo fino a un certo punto. Perché anche le vicende che stiamo vivendo, la paura di una possibile guerra atomica, che non sappiamo dove porterà, dove porterebbe, anzi ci auguriamo naturalmente che non accada, e dire che la nostra speranza è in un uomo crocifisso, allora, Saulo, questo lo sto dicendo per tentare di spiegare, se ci riesco, almeno come io lo capisco, come mai Saulo era così deciso a bloccare questa eresia di questo gruppo che stava deviando, fino alla violenza. Per cui questo episodio di Stefano, che a un certo punto in una, no, si comincia con una discussione, ma la cosa va a finire male e alla fine verrà lapidato, vedrà Saulo che teneva i mantelli. Perché teneva i mantelli? Perché aveva meno di 30 anni. Chi aveva meno di 30 anni non poteva partecipare alla lapidazione. Per cui lui non era più giovane, non poteva. Però cosa ci dice gli atti? Che Saulo approvava quello che stava accadendo. E come sappiamo, questo è sicuramente anche una cosa che poi tornerà, il fatto di vedere Stefano morire così. Perché Stefano come morirà? Come il suo Signore, perdonando e chiedendo perdono per i suoi uccisori. Stefano muore come il suo maestro. Questo toccherà Saulo. Cioè, per cui, da dove ero partito? Ero partito dal punto da dire, no, Saulo come noi incontra i cristiani. E cristiani che in qualche modo nella loro vita, no, e nella loro morte e nel loro morire, parlano di un altro modo, no, di essere uomini, di una speranza, di un'altra forza, di un'altra logica. E allora questo porterà, appunto, come sappiamo, a un ripensamento, no, a una, quello che chiamiamo la conversione, no, quello che sappiamo poi che gli atti racconteranno, e poi Saulo ritornerà anche a raccontare più volte. Allora, scusate questa introduzione che però mi sembrava necessario per collocarci, no, con appunto Saulo, che poi prenderà il nome di Paolo, piccolo, un nome greco, e che come sappiamo è l'autore direttamente o indirettamente di gran parte del Nuovo Testamento. E se, proprio quantitativamente, contando anche proprio le parole, la parte di Nuovo Testamento che si riferisce a Paolo è grandissimo, tant'è che molti ebrei pensano che il vero fondatore del cristianesimo sia Paolo. Una volta in un campo, cioè in un pellegrinaggio, ero la sera con il custode della struttura dove eravamo, e parlavamo un po' così, e lui era uno che si interessava, interessato alla Cabala, eccetera, eccetera, e poi mi diceva, sì, ma vedi, il problema tra noi e voi è stato Paolo, perché Paolo a un certo punto se n'è andato fuori di testa e ha messo su, no, qualcosa che Gesù, che era ebreo, che era un nostro profeta, no, non voleva. Solo per dire come si può leggere, no, questa presenza appunto di Paolo e del suo pensiero. Interessante che Paolo avrà conosciuto il Signore attraverso i primi racconti degli apostoli, che cominciavano poi che prima erano orali, poi cominciano a essere scritti, e da questi lui ha conosciuto Gesù, no? Di cui non parla mai narrando episodi. Noi nelle lettere di Paolo non abbiamo mai una narrazione, se non nel libro degli Atti, dove lui aggiunge una frase, dice una frase che nei Vangeli non c'è. Perché ricordate, lui dice a un certo punto, come dice il nostro il Maestro e Signore, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È una frase che attribuisce a Gesù e che sicuramente è di Gesù, ma che nei Vangeli non riporta. Qui noi troviamo una riflessione di Paolo sulla vita cristiana, cioè sulla vita dei discepoli del Signore con il loro Signore. Un loro Signore che non c'è nella carne, come per noi, ma che in qualche modo c'è nella sua parola, nella vita comune, nell'amore ai più poveri, eccetera, eccetera. Allora, dicevo che gran parte del Nuovo Testamento si riferisce a Paolo, lo dicevo perché, come sapete, non tutte le lettere che sono riferite a Paolo sono di Paolo. Già dopo il concilio, una che oggi non lo diciamo più, viene detto anche proprio, ricordate che la lettera agli ebrei si diceva prima la lettera di San Paolo agli ebrei, poi si è cominciato a dire che non è di Paolo, non è la guerra, non è di Paolo, poi si è detto dopo che non era una lettera, e poi si è detto che non era agli ebrei, cioè comunque noi la leggiamo come lettera agli ebrei. Però invece per quanto riguarda le lettere di Paolo, noi abbiamo una serie di lettere che gli studiosi indicano proprio come paoline, di cui una è quella che noi leggeremo stasera, cominceremo a leggere, la lettera ai Filippesi. Per gli amici in Zoom sono fuochi d'artificio, penso, no? Non è una sparatoria, ecco, perché voi pensate che a Bari si spara. No, sono fuochi d'artificio di qualche posto qui vicino che stanno festeggiando qualcosa o qualcuno.
C'è lui, le interferenze non le sento.
I domiciliari qualcuno, in genere quando qualcuno esce dal carcere.
Vai avanti, non mi tanti vaga, mi ci vago un po' troppo.
Uaglione, sta perdendo
un conto.
Grazie, con le porte chiuse un po' meglio. Allora, dicevo, le lettere di Paolo, ci sono alcune che sono considerate autentiche di Paolo, adesso tutte quante sono 6-7, cioè appunto prima Seconda Corinzi, prima Tessalonicesi, che fra l'altro è il testo più antico, pensate che i Vangeli, il primo Vangelo è tutti i Vangeli sono datati dopo la distruzione di Gerusalemme, quindi dopo il 70 d.C. La lettera ai Tessalonicesi è datata intorno al 53 appunto d.C., molto prima dei Vangeli. E poi abbiamo una serie di lettere pseudo-pauline, tipo la lettera agli Efesini, la lettera ai Colossesi, la lettera ai Romani è sicuramente di Paolo, una lettera autentica di Paolo, quindi ci sono le lettere propriamente di Paolo e le lettere poi di un discepoli, persone vicine che in qualche modo si erano formate con lui, per cui potevano in qualche modo continuare le tematiche che erano care a Paolo e anche un modo di raccontare, anche se poi oggi si vede che proprio dal lessico e dalla struttura narrativa, no? Tutte le scienze che ci aiutano a cogliere di più i testi antichi, si vede che non sono di Paolo. Allora, la nostra lettera ai Filippesi. La lettera ai Filippesi che vedremo è breve, sono 4 capitoli, e quindi avremo non tanti incontri, vedremo sicuramente prima di Natale la finiamo. Andrò un po' più veloce, ma stasera è l'introduzione, quindi cioè mettetevi l'anima in pace, state un attimo tranquilli perché un po' di cose devo dire. La lettera ai Filippesi, ho scelto la lettera ai Filippesi perché è una lettera che intanto, come vedremo, non è legata a delle problematiche della comunità a cui Paolo scrive. Paolo scriveva molto, tra l'altro è interessante che, come dire, no? Lì nelle lettere troviamo proprio Paolo, negli Atti noi troviamo Luca che racconta Paolo, ed non è la stessa cosa, no? E anche per noi, una cosa quando siamo noi in prima persona a raccontarci, una cosa quando qualcuno che ci racconta dice no, poi non tutto ci ritroviamo, qualcosa sì. E perché dico questo? Perché per esempio il Paolo di Luca non ha questa cosa delle lettere, che invece erano molto, Paolo comunicava tanto attraverso le lettere, no? E allora, e molte delle lettere di Paolo, per esempio la prima e la seconda Corinzi, sono lettere in cui Paolo affronta delle problematiche che, di cui aveva avuto notizia tramite anche appunto le persone di quelle comunità che andavano a trovarlo, gli portavano delle lettere, degli scritti, lui rispondeva, per cui puntuali, e, oppure delle lettere dove i problemi erano grossi, pensate alla lettera ai Galati, che è un'altra lettera autentica di Paolo, pensate, vedremo, è una lettera in cui Paolo, dove normalmente all'inizio Paolo, come vedremo, si presenta, ringrazia, dice a chi è destinata e poi fa un ringraziamento a Dio. Con i Galati non ringrazia Dio, ma comincia subito a dare addosso ai Galati, no? Perché la problematica è grossa, lui nella lettera ai Galati dirà: mi meraviglio che così presto siate passati a un altro Vangelo. Era una problematica molto grossa. E vedremo che invece la lettera ai Filippesi non è, Paolo non interviene se non in qualcosa di piccolo, su delle problematiche della comunità di Filippi, e per cui è più libero, cioè più, non è pressato dal dover riflettere, dire qualcosa di importante per la comunità, ma è una lettera in cui appunto, potendo più comunicare, poi vedremo anche il motivo che farà scrivere a Paolo questa lettera. E Paolo si lascerà più andare anche ai sentimenti, forse è la lettera più intima che Paolo scrive a una sua comunità, e in questa apertura di cuore tornerà tante volte, vedremo, sul tema della gioia, il tema della gioia. Allora, mi sembrava anche interessante, in questi tempi in cui non abbiamo tanti motivi per rallegrarci, come invece può essere anche importante questo tema, fra l'altro scritto, come vedremo, da un uomo in carcere. Paolo non scrive standosene in un monastero, in una casa vicino al mare, è un posto tranquillo, in montagna, per cui, no, sereno, mangia bene, dice, parliamo della gioia, ma scrive dal carcere, quindi da una situazione molto difficile, tra l'altro in una situazione di carcere dove lui non sa bene se ne uscirà, c'è la possibilità che venga ucciso, e allora questo ci è, come dire, ci fa ancora di più valutare, no? Come un cristiano può invitare alla gioia. Noi questa cosa di un invito alla gioia, anzi di una gioia comandata, che ci sembrerebbe un po' strano, però pensate che nella tradizione ebraica c'è una festa nella quale c'è il precetto di essere gioiosi. È la Simchat Torah, è la gioia della Torah, è la festa in cui si fa memoria del dono della Torah, del gioco della Torah, che fra l'altro, ricordate, ci fa pensare anche a quelle parole di Gesù che dice: prendete il mio gioco su di voi, perché il mio gioco è leggero. E quindi non intanto un senso negativo, no? Ma cioè quindi qualcosa che viene imposto, ma piuttosto, come dire, no, per un agricoltore che ara con i buoi, cioè mettere un attrezzo che in qualche modo obbliga per andare sulla via giusta, e allora è interessante che c'è questa cosa della, appunto, il precetto in quel giorno di essere gioiosi. E Paolo in altri passi di altre lettere, lui dirà, appunto, siate nella gioia. Allora cosa significa questo, no? E come si può cogliere questo in una vita cristiana, in una vita dove a volte si attraversano valli difficili e valli di morte? Ora, Filippi, noi la conosciamo dalla storia, perché appunto ha a che fare con nel IV secolo avanti Cristo Filippo di Macedonia, grande re, padre di Alessandro Magno, appunto, e ne fa di questa città, che era un centro minerario dove c'erano delle miniere d'oro che poi non ci sono più, ne fa una grande città, gli dà il proprio nome, per cui noi conosciamo Filippi a partire appunto da Filippo il Macedone. I Romani la conquistano poi nel 168 a.C. e, come ricordiamo qui nella storia, nel 42 a.C. divenne teatro di una battaglia molto importante fra le truppe di Ottaviano e Antonio contro le truppe degli uccisori di Cesare, Bruto e Casso, no? E, che avvenne appunto a Filippi, i quali furono sconfitti. Ottaviano fece appunto di questa città una colonia romana, dando ai cittadini di questa città la cittadinanza romana. Quindi una cosa molto importante. Vedremo che poi ci saranno dei riferimenti nella lettera, perché Paolo parlerà anche di essere cittadini del Vangelo, cittadini del cielo, no? In una città dove l'essere cittadini era un motivo di vanto, perché poi sappiamo che l'essere cittadino romano dava tutta una serie di privilegi e di diritti che chi non era cittadino romano non aveva. E Gesù non era cittadino romano, Paolo sì, non per nascita. E ricordate che Paolo a un certo punto lo farà valere, può essere cittadino romano, più volte. Gesù no, Gesù non era cittadino. Allora, questa città che gode di un diritto speciale, appunto dello Ius Italicum, che dava appunto gli stessi diritti dei cittadini liberi dell'Italia. E venivano esentati da varie tasse imperiali e avevano anche il diritto di appellarsi in certe circostanze direttamente all'imperatore e quindi di sottrarsi a dei giudizi dei magistrati locali. Ora, Filippi, per quanto riguarda più il racconto di Paolo e degli Atti, così, se volete possiamo prendere gli Atti degli Apostoli, che ha la Bibbia, per seguire proprio l'incontro, nel senso, Paolo arriva a Filippi, nel capitolo 16, al versetto 11, si dice: salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli, e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia, restammo in questa città alcuni giorni. Fra l'altro, in questo capitolo c'è anche un passaggio da una narrazione in terza persona a una narrazione in prima persona. E qui su questo non mi fermo, ma ci sono tante ipotesi, cioè chi è questo che parla in prima persona, no? Insieme a Paolo, Luca? Non si sa, ci sono varie ipotesi, ma non ci fermiamo. Allora, la cosa interessante è che ci viene detto che Paolo con alcuni suoi collaboratori passa dall'Asia all'Europa. Per la prima volta Paolo va in Europa. E attenzione, questa è una cosa molto importante, perché che succede? Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori dalla porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera, e dopo aver preso posto rivolgemmo la parola alle donne là riunite. Allora attenzione, fino adesso siamo al capitolo 16, versetto 11 e seguenti. E fino adesso, nel racconto degli Atti, quando Paolo arrivava in una città, la prima cosa che faceva andava in sinagoga. E in sinagoga lui a un certo punto parlava delle scritture e annunciava Gesù. E c'erano cose alterne, cioè reazioni alterne di rifiuto e di accoglienza di alcuni. E qui a Filippi ci viene detto che restarono in città e poi andarono presso il fiume in giorno di sabato Che cosa vuol dire? Che a Filippi non c'era una sinagoga. E infatti anche gli scavi archeologici non hanno trovato una sinagoga. E che cosa sto dicendo? Che qui la comunità ebraica era piccola, non aveva le capacità di costruire una sinagoga. Pensate che in alcune città dell'Asia, che oggi si possono ancora visitare negli scavi, Efeso e altri posti, pensate che nei teatri la comunità ebraica aveva i posti riservati. Ci sono le scritte in greco e in ebraico che dicono che quei posti quindi c'erano dei notabili che avevano i posti in tribuna, numerata, l'abbonamento sicuro, no? Quelli ce l'avevano sempre lì. Per cui erano comunità più organizzate, più ricche, più sia numericamente sia socialmente. Qui invece non c'è una sinagoga. Allora Paolo cosa dice? Dice: se ci sono degli ebrei, dove dobbiamo cercarli? Dobbiamo cercarli dove c'è acqua che scorre, un fiume. Perché? Perché nella mentalità ebraica, quando sei in terra pagana, sei in una terra impura. Dove l'acqua scorre, invece, proprio perché l'acqua scorre, sei in un luogo puro. E allora Paolo dice, saranno vicino al fiume e in giorno di sabato. Come per dire, se vuoi trovare dei cristiani, no, in giorno di domenica si riuniranno da qualche parte. Ed è anche interessante che incontra delle donne. E non so se questo vale anche per noi, anche nelle nostre comunità, a volte sono di più voi donne che noi uomini, no? Non so se c'è un aspetto religioso, una capacità religiosa, forse perché l'ascolto molte volte è più vostro che nostro degli uomini, ma di fatto c'erano delle donne. In alcuni scritti di studi che leggevo sul cristianesimo primitivo del primo secolo, viene detto che appunto il nascente cristianesimo del primo secolo era in stragrande maggioranza femminile. Erano le donne che hanno accolto prima di tutto. Tant'è vero che poi anche nelle lettere, anche in questa vedremo, e anche nelle lettere romani, Paolo manda a salutare delle donne che avevano delle responsabilità nelle comunità. E pensate che anche a Roma le cosiddette chiese titolari, cioè che sono quelle chiese che sono state costruite su quelle case di cristiani, cristiane, che aprivano le loro case alle comunità cristiane, molte portano il nome della matrona. Cioè, per esempio, Santa Prestede, bellissima chiesa che c'è. E allora il primo cristianesimo ha un taglio più femminile, poi alla fine del primo secolo abbiamo messo le cose a posto, quindi abbiamo rimesso tutto. E allora trovano delle donne, e fra l'altro anche delle donne a cui parlano del Vangelo, dice, e dopo aver preso posto, quindi rivolgemmo la parola alle donne lì riunite, ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo.
Non devi leggere.
Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa. E certo, ci costrinse ad accettare. Quindi vedete, una donna, una commerciante, una donna diciamo con una certa forza per il suo lavoro, e non soltanto perché costringe Paolo a dire: devi venire a casa a mangiare. E allora cosa succede? Succede, non lo leggo velocemente, che cominciano poi subito dei problemi. E in particolare perché c'è una ragazza che ha uno spirito di divinazione, di intuizione, che in pratica comincia a seguire Paolo e gli altri gridando: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, finché Paolo, mal sopportando la cosa, si rivolse allo spirito e disse: in nome di Gesù Cristo ti ordino di uscire da lei. E all'istante lo spirito uscì. Questa un po' rompeva, cioè, perché Paolo non era nello stile di Paolo di andare in con questa che faceva la clac, e quindi la libera da questa. Però che succede? Succede che questa era una schiava, e dato che faceva le carte, non c'è scritto che faceva le carte, ma il senso era quello, nel senso che c'erano molti che andavano da lei per chiedere vaticini e altre cose, e i suoi padroni guadagnavano. Il fatto che questa donna sia stata liberata da questo dai suoi padroni non piace. Per cui mettono su, cominciano ad accusare Paolo e il suo gruppo, e intanto di essere stranieri, extracomunitari e fra l'altro orientali, orientali, e che vengono a portare delle usanze che non ci appartengono. Per cui mettono su la folla, dice: la folla allora insorse contro di loro, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli, e dopo averli caricati di colpi li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Per cui vedete, come dire, no? Prima li mettiamo in carcere, li pestiamo e poi li facciamo il processo. Che succede? Che verso mezzanotte, che succede che mentre loro sono in carcere, e avviene un terremoto, le porte del carcere si aprono, il carceriere, che vedendo le porte cadute, pensando che i prigionieri siano fuggiti, prende la spada e sta per ammazzarsi, perché l'avrebbero ammazzato gli altri, no? Perché non aveva gli avrebbe dato la colpa, eccetera. Al che Paolo da dentro gli dice: non farlo, perché siamo tutti qui, non siamo andati via. E allora lui, colpito da questo, no, da questo modo, anche nell'ingiustizia, di cercare la via della giustizia, perché come sappiamo nell'ingiustizia la cosa che ci viene subito da fare è di ripagare con la stessa moneta. Subendo un'ingiustizia ci viene da essere ingiusti anche noi. Ah, ci ha fatto questo, adesso io gli faccio questo. È il nostro modo. La cosa più difficile è essere giusti nell'ingiustizia. Continuare a cercare vie di giustizia nell'ingiustizia. E questo fatto che Paolo rimane giusto nell'ingiustizia porta alla conversione del carceriere. E non solo sua, ma della famiglia. E allora succede che poi dopo si saprà che Paolo dirà che è cittadino romano, eccetera, eccetera, i magistrati si impauriranno, verranno subito, dice Paolo, disse alle guardie: ci hanno percosso in pubblico e senza processo, pur essendo noi cittadini romani, e ci hanno gettato in carcere, e ora ci fanno uscire di nascosto. No, davvero, vengano loro in persona a condurci fuori. E le guardie riferirono ai magistrati queste parole. All'udire che erano cittadini romani si spaventarono i magistrati, vennero e si scusarono con loro. Poi li fecero uscire e li pregarono di andarsene dalla città. Usciti dal carcere si recarono a casa di Lidia, dove incontrarono i fratelli, li esortarono e partirono. Vedete, Paolo cerca giustizia, cioè, perché non si è saputo, gli dicono: vabbè, andatevene. No, andatevene come? Ci avete pestato, messo in carcere ingiustamente senza un processo, e adesso volete coprire tutto così? Pensate che Sant'Ignazio di Loyola è stato attenzionato dalla Santa Inquisizione un 7-8 volte, adesso non ricordo esattamente. Attenzionato significava che veniva messo in carcere, venivano presi i suoi scritti per studiarli, ma prima veniva messo in carcere, e poi tutte le volte non si trovava, no? E lo si lasciava andare. No, intanto che l'ultima volta Ignazio ha detto: non avete trovato niente in me di cosa? Mettetemelo per iscritto. Mettetemelo per iscritto. Allora, no, come dire, cercare giustizia, non, come sappiamo, non è un atteggiamento passivo, non è il cristiano che sopporta tutto. Il cristiano di fronte all'ingiustizia cerca le vie di giustizia, perché per lui e per il suo carnefice e per il suo persecutore, perché anche l'altro possa, vedendo il suo male, convertirsi. E allora, ecco questo per dire un po' le... poi Paolo partirà, non ci saranno altri incontri, passerà, viene sono raccontato che passerà da Filippi, ma gli Atti non ci raccontano di altri incontri con questa comunità, che però Paolo, nella lettera, vedremo, ha molto cara, e diciamo subito che ha molto cara ed è l'unica comunità dalla quale lui accetterà un aiuto economico. No, a chiedere un aiuto economico, lasciamo stare di chi va avanti a debiti, quella è un'altra cosa, ma normalmente trovarsi in una situazione di disagio che necessita di, no, un aiuto è qualcosa che naturalmente costa, no? E Paolo da una parte si farà sempre vanto di dire io mi sono sempre mantenuto da solo, perché Paolo lavorava, no, sappiamo che Paolo era un tessitore di tende, no, eccetera, lui si portava gli attrezzi e dove andava lavorava, e poi appunto solo nelle sue situazioni come per esempio questa di carcere, che vediamo, non sappiamo esattamente dove è stato, lui accetterà l'aiuto da parte della comunità di Filippi, che lo aiuterà economicamente, lo aiuterà inviando anche questo Epafrodito, di cui poi ascolteremo nella lettera. Allora, semplicemente per chiudere, leggiamo almeno il primo versetto, dove dice appunto, prendo anche il testo, dice appunto: Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Vedete il saluto standard, che però Paolo sempre rielabora, anche se Paolo, come dire, come anche ciascuno di noi, ognuno nella sua cultura ha delle strutture letterarie, no? Che abbiamo imparato, che ci portiamo dentro, e anche lì, proprio nel modo di scrivere, c'erano, come dire, no? Prima di tutto il mittente, il destinatario, eccetera, eccetera, e il saluto. E allora, Paolo e Timoteo, Paolo ci tiene a dire che non è da solo. Timoteo è un cristiano che Paolo a un certo punto incontrerà nel libro degli Atti, è raccontato, e prenderà con sé come suo collaboratore. Tra l'altro, dato che era lui aveva il padre greco, ma la madre ebrea, e non era circonciso, Paolo lo fa circoncidere. E mentre per Sila, un altro collaboratore che era greco, qualcuno dei suoi collaboratori ebrei voleva che fosse circonciso, e Paolo non lo farà circoncidere. Questo naturalmente, la prima comunità cristiana era ebrea, e noi sappiamo che come la prima comunità dovrà riflettere e scontrarsi sul fatto di dire ci apriamo ai pagani. Bene, che cosa significa? Loro entreranno nella comunità che è ebrea, noi abbiamo perso in qualche modo questo respiro, queste nostre radici in gran parte, per cui non riusciamo più a, no? E accogliere questo, ma per dire, viene un cristiano di un'altra cultura a vivere con noi, no? Quali sono le cose importanti da tenere e quali sono le cose che non sono importanti? O che almeno sono da tenere per noi, ma non per l'altro. Ma non per l'altro. E allora Timoteo sarà circonciso, e, perché era, poi era ebreo, ecco, però Paolo non scrive da solo, l'annuncio è sempre di un gruppo, di una comunità. La vita cristiana, al di là di come poi viene declinata, nel senso che ci sono tanti modi di vivere una fraternità, dalle comunità più stabili agli eremiti, che se sono cristiani sono separati da tutto e sono uniti a tutto. Quindi ci sono diversi modi in cui poi la fraternità si realizza, ma è una vita insieme. E questo credo che mi piace sottolinearlo, ma non per un piacere così, ma per dire perché, come dire, l'individualismo è sempre una malattia che ci pervade, no? E il cammino cristiano è un cammino fatto insieme. Poi noi abbiamo povere comunità, abbiamo pochi luoghi dove appunto poter camminare insieme, a volte purtroppo le parrocchie corrono il rischio, e qualche volta lo sono, degli enti erogatori di servizi religiosi a pagamento, perché questo è quello che tanta gente vuole, ma ciò non toglie che no, stare dietro al Signore Gesù significa essere coinvolti in relazioni fraterne, no? Con fratelli e sorelle, con fratelli e sorelle. Penso che no, quel un po' di più nella liturgia che cominciamo a dire fratelli e sorelle, quel po' di più, no, in quel confesso a Dio Onnipotente a voi fratelli e sorelle, no? E cioè ci deve far pensare che al di là poi della solitudine e dell'individualismo che ci tante volte ci pervade, ma a quello noi siamo chiamati. Dietro all'unico Padre, nel Signore Gesù. Allora Paolo non è solo, non è solo. E servi, ma qui lo prendo, ne parlerò la prossima volta, mi fermo la prossima volta, e, rivolto ai santi. Molte volte Paolo chiama appunto i cristiani a cui si rivolge santi, ai santi che invocano il nome del Signore, ai santi della Chiesa di Dio. Se lui dovesse, se fosse un nostro contemporaneo e scrivesse a noi, ci chiamerebbe santi. Non so come vi sentite essere chiamati santi, no? E uno si schernirebbe, no? Noi saremmo subito a dire, no, Paolo non ci conosce. No, ma Paolo ci conosce, anzi, ai Corinti, che pure chiama santi, poi dopo li stronca, no? Proprio perché li conosce, ma li chiama santi. Perché la santità non è una, come dire, una dimensione di perfezione morale.
E poi dice,
i santi non è che non sono peccatori, sono peccatori come tutti, forse anzi i santi lo sanno. I santi sono proprio quelli che sanno di essere peccatori e che sanno di vivere nella misericordia di Dio. Allora, la santità è piuttosto qualcosa di essere stati coinvolti nel Santo, benedetto egli sia, nel Dio misericordia. E questo per il battesimo che abbiamo ricevuto, per il battesimo che abbiamo ricevuto. Ci ricordiamo la data del nostro battesimo? La festeggiamo? Compleanno sì. Quando siamo nati sì, quando siamo nati cristiani no.
È vero.
Non la festeggiamo. Eppure noi siamo santi perché battezzati, cioè in questa santità che è una chiamata, è una, come dire, qualcosa che è chiamato a realizzare, no? E non qualcosa che è già pienamente adesso. Bene, allora non siamo andati molto avanti, ma il primo incontro, la prossima volta andremo avanti con il primo capitolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona serata a voi.
Sconocchiata.